Modem.
Evitare.
Panda.
Posteggiare.
Panda.
Ça fait deux mois que je roule en Zoé électrique et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. On arrive à avoir 300 km d'autonomie réelle avec ce véhicule, ce qui n'était pas le cas avec le précédent modèle.
Penso solo a possibili fusioni, no?
Sì, ah,
pensate
sì.
Tutte.
A fusione.
In fondo con General Motors?
Sì.
In fondo con Peugeot?
Va bene, non è che...
In fondo con Ford?
Ma non credo
fondo
che...
Peugeot con Ford?
No.
Ferrari?
No, ma aspetti un attimo.
No, non so, sono diventato un saldatore. Con chi mi fondo? No?
Ma non lo so io.
Ah, dica lei, con chi mi fondo?
Fusione tra i gruppi Renault e Fiat Chrysler. Lo Stato francese approva anche i mercati.
Maintenant, il y a beaucoup de questions qui s'ouvrent derrière cette alliance, cette proposition.
Per adesso è solo un fidanzamento, ma se si farà potrebbe diventare uno dei matrimoni industriali più importanti degli ultimi anni, perché questa ormai è la tendenza nel settore auto a livello mondiale negli ultimi tempi, fusioni, alleanze. Buongiorno da Giuseppe Bucci, Alice Pedrazzini alla regia del programma. Il matrimonio in vista di cui parliamo questa mattina come punto di partenza è quello fra Fiat, Chrysler e il gruppo Renault. Il gruppo automobilistico italo-americano ha proposto al costruttore francese di pronunciare il famoso sì e creare così il terzo gruppo automobilistico al mondo dietro Volkswagen e Toyota. Sarebbe un matrimonio alla pari, con il capitale azionario della futura società che sarebbe detenuta al 50% dai due. Le reazioni per il momento sono positive da parte dello Stato francese. Poco fa, tra l'altro, Bruno Le Maire si è espresso sulle onde di RTL, una radio francese, parlando di opportunità per questa alleanza. Stato francese che ricordiamo è azionista di maggioranza del costruttore transalpino, quindi è molto interessato a tutte queste dinamiche. Anche positiva la reazione della borsa, resta da vedere cosa dirà Nissan, che è già alleata di Renault e che, certo, se anche la casa nipponica dovesse convincersi a dire di sì, nascerebbe non più il terzo ma il primo gruppo automobilistico al mondo, con quasi 16 milioni di auto vendute l'anno. Ne sapremo di più nelle prossime settimane. Dietro questa vicenda però c'è un contesto che è quello che ci interessa maggiormente. L'industria dell'auto è sotto pressione, confrontata agli enormi costi per la ricerca nelle tecnologie del futuro, e unirsi è questione di sopravvivenza. Allora, cosa ci dice questo possibile matrimonio? Quali opportunità, quali rischi? Che ruolo gioca la svolta elettrica? Questo è quello di cui vogliamo parlare con una serie di ospiti. Comincerei da Aldo Bernacchi, buongiorno.
Buongiorno.
Giornalista economico, ha scritto molto di auto nel suo passato e anche nel presente, e anche Gianluca Pellegrini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Direttore della rivista italiana Quattro Ruote. Allora Bernacchi, questo matrimonio che cosa vorrebbe dire? Che peso avrebbe?
È un grande peso nelle cifre e come prospettiva di impatto su tutto il mondo mondiale dell'auto. D'altra parte tutti parlano con tutti e tutti stanno cercando alleanze per ridurre i costi, che sono ingenti, nella sfida per l'auto elettrica. Auto elettrica che francamente sarà dominante fra 5 o 10 anni, ma che finora, per chi l'ha fatto, non ha prodotto alcun utile, come il caso di Tesla, che ha incendiato la capitalizzazione di borsa, ma che da quando è al mondo non ha fatto alcun utile. Per cui è una grande preoccupazione, uno grande stress che stanno affrontando tutti, cercando appunto alleanze per ridurre questi costi che sono ingenti e che prevedono addirittura stanziamenti vicino ai 300 miliardi da qui al 2025.
Ecco, arriveremo naturalmente alla questione di fondo, insomma, di questa svolta elettrica, quanto sia, diciamo, una pressione come stanno gestendo questa pressione le case automobilistiche. Pellegrini, Chrysler, Renault, un matrimonio di interessi, tutti hanno da guadagnarci?
Beh, sicuramente tutti hanno da guadagnarci, anche perché Marchionne ha sempre detto che bisogna essere grandi per sopravvivere in questo mondo. È abbastanza significativo il fatto che si realizzi il sogno di Marchionne dopo la sua morte, avvenuta quasi un anno fa, ed è anche significativo il fatto che la stessa Renault abbia perso il suo leader, che è Carlos Ghosn, finito in prigione in Giappone proprio per diciamo così la difficoltà relazionale che esiste fra la Nissan e la Renault, che secondo me pone un pregiudizio non indifferente, perché non si riesce a capire a questo punto quale sarà il ruolo della Nissan in questa alleanza. Sarà dentro, sarà fuori, vorrà partecipare? Ovviamente ci sono state le parole di circostanza, nel senso che FCA ha detto noi vogliamo lavorare assieme a Nissan, Nissan non ha ancora risposto, sono passate ormai 24 ore, non abbiamo ancora nessuna notizia che arriva da Tokyo. Secondo me è significativo anche questo, insomma, che bisogna capire quale sarà il ruolo dei giapponesi all'interno di questa alleanza.
FCA vuol dire Fiat Chrysler, allora sarebbe un colosso da 33 miliardi di dollari in borsa, questo che nascerebbe dall'alleanza Fiat Chrysler Renault, senza contare Nissan, diventerebbe il terzo produttore, lo abbiamo detto, consentirebbe risparmi di 5 miliardi e consentirebbe anche, Bernacchi, una maggior, come dire, distribuzione o presenza nei mercati globali. Questa è una cosa che viene molto messa in evidenza. Quanto è importante essere presenti globalmente un po' su tutti i mercati, e perché è così importante?
Beh, è importante perché francamente c'è anche mercati che stanno andando meglio, mercati che sono un po', diciamo, invecchiati. E questo matrimonio sarebbe abbastanza geograficamente adatto sia a Renault, perché potrebbe entrare decisamente in un mercato grande e importante come quello NAFTA, ossia americano, e canadese, messicano. E mentre Fiat potrebbe utilizzare Renault, che è molto più avanti negli studi dell'auto elettrica e ha, diciamo, un rapporto con la Cina molto importante, Cina che sta diventando paese leader nella produzione delle batterie a ioni di litio e anche nelle vendite delle macchine elettriche, la prima nel mondo. Per cui a un certo punto c'è una distribuzione geografica che dovrebbe potenziare le capacità e anche i profitti sia di Renault sia di Fiat da questa grande fusione.
Una più presente in Asia, l'altra più presente negli Stati Uniti.
Beh, la Fiat francamente c'ha un nome, diciamo Fiat Chrysler, e oggigiorno per la gran parte, diciamo che quasi il 75% è tutta americana. In Europa l'EMEA, sia Europa e Medio Oriente, sia per i profitti assai bassissimi, e in Italia addirittura ci sono perdite, è un peso molto molto ormai marginale rispetto al business che è ormai americano, che domina tutte le attività di Fiat Chrysler. Non per nulla la Jeep ha addirittura superato come vendite e come fatturato lo stesso marchio Fiat.
Pellegrini, si dice chiaramente una delle principali preoccupazioni è quella per l'occupazione, quella per gli stabilimenti, perché insomma quando c'è una fusione sappiamo che spesso le cose vanno in un certo modo, due aziende che fondono vuol dire avere doppioni, anche pensando a Renault e Fiat di modelli, pensiamo solo al settore delle utilitarie. Allora c'è da credere ai manager, a chi in questo momento sta rassicurando non ci saranno perdite di posti di lavoro a fronte di 5 miliardi di risparmi stimati?
Ma forse adesso è prematuro poter dire quale sarà la mappa industriale di questa nuova alleanza. Sicuramente i due gruppi hanno circa una ventina di stabilimenti in Europa e parecchi altri sparsi per il mondo. Sappiamo che ovviamente, come dicevamo prima, FCA è molto forte in America, anche in Sud America, che rappresenta una parte importante dei propri ricavi. Garantire i posti di lavoro significa assicurare la pace sociale e sindacale, quindi chiaramente è un elemento importantissimo all'interno di questo accordo. Ci sono delle sovrapposizioni di gamma sicuramente per quanto riguarda soprattutto le automobili piccole. Dal punto di vista tecnologico la Renault è sicuramente avvantaggiata, perché come si diceva prima ha un vantaggio competitivo nelle piattaforme che possono essere elettrificate, cosa che FCA non ha. FCA è più forte, diciamo, nella parte premium con i marchi Alfa Romeo e Maserati, ricordiamo che Ferrari è già stata scorporata. Bisognerà vedere come si vorrà realizzare questa nuova alleanza, se ci sarà una più importanza a livello globale e quindi si faranno degli investimenti, per esempio sul mercato cinese, dove effettivamente la presenza combinata è abbastanza relativa, sicuramente io penso che l'alto di gamma resterà, ci saranno delle razionalizzazioni invece nel mainstream con le sementi BC.
Quindi sì, le auto più piccole.
Le auto più piccole, esatto.
Ecco, andiamo al cuore della questione, perché questa storia, lo accennava anche Bernacchi prima, si inserisce in una forte competizione, in una forte pressione a cui sono sottoposte le case automobilistiche, perché c'è una rivoluzione alla porta. Io introduco altri due ospiti, uno sguardo svizzero e più legato alla ricerca su questa vicenda. Buongiorno Lino Guzzella.
Buongiorno a tutti.
Professore di ingegneria meccanica all'ETH, al Poli di Zurigo, che fa ricerche non da oggi per case automobilistiche di tutto il mondo. Lino Guzzello, che tra l'altro lui stesso ha fatto ricerca, è stato consulente per il settore auto in passato e anche oggi credo che sia in qualche modo inserito in questo mondo. Marco Pifaretti, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Fondatore e presidente della Protoscar, azienda basata nel Mendrisiotto e impegnata nel settore delle auto elettriche, anche qui consulenza in questo settore. Marco Pifaretti, dal suo punto di vista, questa fusione, che cosa ci dice?
Ma che è una conseguenza inevitabile, visto che l'elettrificazione, ormai per tutti è chiaro, è irreversibile e totale, cioè toccherà il 100% del parco veicoli, ed è anche un fenomeno globale, comincia dall'Asia, anche per volontà del governo, però ecco, questi tre fatti, irreversibile, totale, globale, portano a degli stravolgimenti nel panorama della produzione e dello sviluppo automobilistico, per cui queste fusioni sono inevitabili se si vuole sopravvivere.
Tra l'altro ricordiamo, dal prossimo anno, mi corregga se sbaglio, i costruttori saranno chiamati a una riduzione di emissioni di CO2 delle loro flotte, no?
Sì, lo sanno già da parecchi anni, si sono preparati, diciamo, forse con troppo lassismo, e quindi si troveranno a partire dall'anno prossimo in Europa soprattutto a pagare delle sanzioni miliardarie, sanzioni che poi devono ribaltare per forza sui prezzi dei veicoli che vendono ai clienti, e questo fa erodere ulteriormente i margini. L'unica alternativa, l'unica via di sbocco è proprio quella di imboccare la via dell'elettrico puro, neanche dell'ibrido, ormai è tardi anche per la soluzione. Diciamo ponte dell'ibrido, bisogna andare direttamente all'elettrico puro, che oggi come oggi permette prestazioni più che non solo paragonabili, ma migliori di quelle rispetto alle auto a combustione.
Lino Guzzella, il suo sguardo su questa fusione, su questa rivoluzione, su questa pressione a cui sono sottoposte le case automobilistiche?
Tutte le case automobilistiche sono sotto una grandissima pressione. Forse vorrei ricordare che ci sono altre dimensioni, non solo l'elettrico, c'è anche tutta la discussione sui veicoli autonomi. Lei ha detto prima che questa nuova ditta avrà una capitalizzazione di 33 miliardi sul mercato. Vi ricordo che Google o Alphabet sono 830 miliardi e la loro ditta, il loro figlio, la Waymo, che è molto attiva in questa zona dei veicoli autonomi, è uno dei grandi player che tutte le case automobilistiche hanno una grande paura. La discussione non è solo sui veicoli elettrici, che hanno sempre un ruolo marginale, un altro da dire, è anche tutto quello sui veicoli autonomi, che là vedrò una grandissima, che vedo un grandissimo cambiamento, che né Renault né Fiat hanno fatto i primi passi in quella direzione.
Ecco, visto che parliamo di cifre, ho letto una cifra oggi su Le Monde, visto che lei si occupa in ambito universitario anche di questa faccenda, 250 miliardi di euro di investimento nei prossimi 7 anni, ovvero 281 miliardi di franchi, è l'ordine di grandezza per stando sull'elettrico. Dopo arriveremo sull'automazione, perché è molto interessante anche quell'aspetto, ma è l'investimento a cui saranno chiamate le case automobilistiche nei prossimi anni. È una cifra ragionevole che lei ha già sentito?
Cifre ci sono tante in giro, non credo che si possa esplicitamente dire esattamente cosa sarà. Sono dei grandi cambiamenti, sicuramente domanderanno dei grandi investimenti. Il punto primario nel veicolo elettrico è sempre quello della batteria, e là vediamo naturalmente un spostamento verso la Cina grande, che rende molto difficile la discussione. In Europa non abbiamo delle fabbriche per batterie grandi, e quello spingerà ancora di più la discussione verso l'Asia.
Ma dal suo osservatorio, che cosa vi chiedono le case automobilistiche e quanto in più vi chiedono?
richiedono un'innovazione drammatica che forse non hanno visto negli ultimi 100 anni, richiedono delle decisioni molto coraggiose e richiedono anche un po' un ragionamento razionale e non emotivo.
Bernacchi, prima Marco Piffaretti diceva non è da oggi che si sa che il prossimo anno ci sarà bisogno di una riduzione, insomma, delle emissioni di CO2 delle flotte e delle case automobilistiche, e il futuro elettrico è l'inevitabile futuro, se vogliamo, anche per ragioni ambientali. E lei invece sembrava dire piuttosto qui c'è un'indebita forse pressione che si sta esercitando nei confronti del settore auto, troppo accelerata?
Beh, c'è un grande problema di fronte a tutti i playmaker dell'auto mondiale, perché devono abolire praticamente una delle motorizzazioni più che ha avuto più successo negli ultimi 20 anni, ossia il diesel, per i limiti appunto delle emissioni, per le imposizioni e le restrizioni imposte dalle nazioni e dai comuni. Praticamente è una spinta ad allontanarsi del diesel e praticamente hanno imposto e accelerato la svolta elettrica, che però praticamente è ancora con dei numeri piccolissimi rispetto al volume e alle dimensioni dell'industria mondiale dell'auto. 100 milioni non ancora raggiunti di vendite di auto. Quelle elettriche non superano i due milioni al mondo, per cui diciamo che siamo lontanissimi da cifre soddisfacenti che possono promettere dei rientri abbastanza immediati. Quindi è un grande problema, è uno stress su tutta i grandi produttori del mondo.
Marco Piffaretti, tutti vogliamo delle auto meno inquinanti, però ci dice Bernacchi qui c'è uno stress dettato da decisioni politiche, magari anche legittime, che però devono fare i conti con un mercato che non sta ancora premiando così tanto l'elettrico rispetto al resto dei veicoli, che tra l'altro attraverso la tecnologia hanno comunque fatto dei passi avanti.
Ma intanto lo stress deriva in particolare dal Dieselgate, ricordiamoci che è una truffa che è stata scoperta in cui le emissioni di NOx erano fino a 40 volte superiori ai limiti tollerati per la salute umana, per cui voglio dire non è che stiamo facendo o i governi si divertono a mettere i bastoni tra le ruote a una tecnologia piuttosto che all'altra, ma una volta scoperta questa grossa truffa con delle implicazioni sulla salute delle persone, ecco che questa evoluzione comunque già in atto è stata accelerata, è stata precisata. Ricordiamoci comunque che abbiamo ancora oggi dei valori di tolleranza che sono ridicoli, perché dopo il Dieselgate a qualcuno è venuto in mente, alla signora Merkel, di aggiungere un valore di tolleranza sui valori di NOx che sono al 210%, anche in Svizzera tra l'altro. Quindi le tecnologie ci sarebbero per arrivare più rapidamente a soluzioni soddisfacenti, e se si perseguissero in modo più radicale si arriverebbe anche più rapidamente a un volume che permette un ritorno finanziario.
E cioè ci sono delle case che secondo lei hanno un po' dormito, Fiat forse è tra queste.
Fiat è l'esempio più lampante, perché il motivo per cui devono fusionare è che la pipeline è vuota dal punto di vista tecnologico, per cui sono riusciti, qui ha fatto un miracolo Marchionne, a salvare la baracca inglobando in modo positivo Chrysler. Ricordiamoci che la Daimler qualche anno prima aveva fatto un bagno di sangue con questa annessione americana, e però questi soldi sono serviti A per i dividendi e B per integrare Chrysler, e non ce n'era più per sviluppare l'auto elettrica. Quindi il matrimonio con chi l'auto elettrica invece l'ha sviluppata, in particolare Renault ma anche Nissan, è inevitabile.
Gianluca Pellegrini, ci dice Marco Piffaretti, attenzione, qui lo stress è causato non tanto da decisioni volte a comunque favorire questa rivoluzione verde, elettrica e ridurre le emissioni, ma da parte di quelle case automobilistiche che sono in netto ritardo rispetto a questa rivoluzione.
Ma io non sono assolutamente d'accordo su questo. Tra l'altro devo dire, io ho intervistato Mike Manley pochissimo tempo fa,
nuovo CEO di Fiat Chrysler.
Lui ha detto una cosa estremamente interessante: macchine elettriche, si sta investendo un sacco di soldi, si stanno mettendo in pregiudizio la salute finanziaria di tante aziende che si occupano di automotive. Mi domando chi compra queste macchine, perché in questo momento il mercato di fatto non esiste, e a questo punto provocatoriamente mi chiedeva: siamo noi di FCA essere in ritardo o sono gli altri a essere in anticipo, visto che le macchine le hanno e non le vendono? Quindi il rischio è di avere un'offerta enormemente superiore alla domanda, cosa che è abbastanza inusuale in un mercato. Io non so quando si inizieranno a vendere delle macchine elettriche in numeri e in volumi sufficientemente grandi per garantire la sopravvivenza. Detto questo, non sono neanche convinto che l'elettrico serva a risolvere il problema ambientale. Di tutti gli studi dimostrano che per risolvere il problema ambientale, che noi effettivamente abbiamo più in alcuni paesi che in altri, basterebbe rinnovare il parco circolante. Se noi togliessimo dalle strade le vecchie macchine diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, sicuramente avremo un impatto molto più immediato che non sperare nel vendere milioni di automobili elettriche quando non esiste ancora una domanda da parte del consumatore e neanche una struttura, neanche un contesto normativo e neanche un'infrastruttura che non è pronta e non sarà pronta ancora per tanti anni.
Marco Pifaretti, in chiusura un po' di questo capitolo?
Ma no, guardi, oggi i tempi di attesa per ricevere un'auto elettrica sono di parecchi mesi. Questo dimostra, e per questo, questo vale per tanti marchi, quasi tutti praticamente, questo dimostra che la domanda c'è nei paesi che hanno iniziato qualche anno fa a organizzare l'infrastruttura di ricarica. L'Italia purtroppo non è tra questi, anche se il sole indicherebbe di utilizzare questa fonte anche per la mobilità proprio in questo paese, però in paesi un po' più civili dal punto di vista della considerazione dell'evoluzione tecnologica, l'infrastruttura di ricarica è stata organizzata o con contributi pubblici, sussidi, o con concorsi come in Svizzera, dove i contributi pubblici non ci sono, quindi il tutto avviene con investitori privati, e chi utilizza un veicolo elettrico lo può chiedere in qualsiasi posto del mondo, ecco, non torna indietro, è una questione irreversibile, come se lei, dopo aver guardato per 30 anni il televisore bianco e nero, per la prima volta vede quello a colori, ecco, nessuno glielo farà fare a questo cliente di tornare indietro al bianco e nero. Ci troviamo nella stessa situazione nel mondo dell'auto, bisogna guardare in avanti e non indietro.
Lino Guzzella, lei prima suggeriva un'altra pista, no? Che adesso vorrei aprire. C'è questa pressione a cui sono sottoposti i produttori per la questione della produzione massiccia di auto elettriche, come abbiamo visto questo stress è valutato in modo diverso dai nostri interlocutori. C'è però la questione dell'automazione, che è molto importante, e molti analisti dicono in effetti che limitare i costi da parte delle case automobilistiche, perché questo è un po' lo scopo di tutte queste fusioni a cui stiamo assistendo negli ultimi anni, serve a contrastare appunto anche un colosso come Google, che da tempo sta investendo sulle auto a guida autonoma e che nei prossimi anni potrebbe diventare un concorrente molto serio nel settore automobilistico. È così?
Questa è la grande paura che tutte le case automobilistiche hanno, perché c'è il grande pericolo che l'auto diventi una piattaforma, che non si fanno più soldi, specialmente se sono elettriche, con tutti i costi delle batterie. Già che parlo di elettrico, mi lascio ancora dire una parola su quell'ambiente. La questione del veicolo elettrico, se è bene per l'ambiente o no, dipende da dove viene l'energia elettrica. E fino che in certo. Cina e in Europa si fa l'energia elettrica con delle centrali di carbone, veramente non vedo il senso di tutta questa discussione, ma lasciamo perdere. Ancora una volta sui veicoli autonomi, là c'è il grande pericolo che le case tradizionali diventano dei servi, dei fornitori, delle piattaforme. Quello che è successo per esempio con Apple, con tutti quei nuovi kits della Silicon Valley, c'è una grandissima paura nelle case automobilistiche che questo succede anche nel loro settore. Là c'è bisogno degli investimenti enormi, ancora più grandi che per i veicoli elettrici, perché il problema è molto più difficile, molto più largo, ha cioè molti tanti aspetti, e quello credo che sia anche una delle, forse la più grande forza che veramente spinge le case automobilistiche tradizionali a vedere delle nuove alleanze.
Aldo Bernacchi, su questo?
Ma bisogna dire che anche a Cupertino, nella Silicon Valley, ci sono grandi investimenti, Google, Apple, però anche incertezze, perché la storia di Apple degli ultimi tre anni praticamente dice che anche loro non sono chiaramente, diciamo, Non hanno individuato bene in quale area intervenire nel mondo dell'automobile. Prima si pensava all'auto elettrica con una guida autonoma limitata. Poi a un certo punto hanno sospeso il progetto Titan di Apple e si sono orientati solo sull'auto connessa a guida autonoma. Francamente, poi devono cercare, loro hanno il software ma devono cercare l'alleanza con l'hardware, perché senza i 10 grandi gruppi costruttori oppure anche quelli più piccoli, però non hanno l'esperienza, perché praticamente non è un iPhone l'auto, occorre un, diciamo, l'hardware.
Quindi lei è scettico sulla capacità di questi di queste ditte?
Sì, essere scettici sulla capacità di questi è un po', diciamo, è avventato, perché hanno una potenzialità economica, come le capitalizzazioni di borsa la indicano, sono cifre spaventose. Però obiettivamente combinare Cupertino col mondo dell'auto tradizionale non sarà semplice, ed è una sfida per tutti.
Questi colossi molto discussi, anche quando si parla di gestione delle notizie, di gestione dei social network, eccetera, eccetera, negli Stati Uniti abbiamo già affrontato anche in questa sede il tema, c'è anche una discussione se si debba lasciare in mano a queste poche aziende gigantesche il controllo, per esempio, delle notizie. Adesso, se si mettono a fare anche concorrenza alle case automobilistiche, potrebbero esserci dei problemi. Gianluca Pellegrini, questa questione lei come la vede? Questa insomma, ci sarà un'inevitabile sinergia, perché ci sono know-how diversi, oppure è una minaccia seria per le case automobilistiche tradizionali?
Ma io credo che si debba parlare non tanto di automobili in quanto oggetto, quanto di mobilità. Cioè, il business della mobilità sta interessando questi nuovi player. Produrre macchine è una cosa estremamente complicata, estremamente complessa. Gli oggetti sono di per sé complicati, perché devono rimanere su strada per 15 anni almeno, devono funzionare in tutti, quando c'è l'acqua, quando c'è la neve, in tutte le condizioni di utilizzo, estremamente complesse dal punto di vista tecnologico. Il business della mobilità è molto più interessante, perché ci sono dei margini molto più alti, e non credo che sia un caso che sia Google che Apple abbia abbandonato, come si diceva prima, i loro progetti, chiamiamoli così, automobilistici, e si stiano indirizzando verso altre cose. Ci sarà, secondo me, un'integrazione di tecnologie, ovvero, giustamente, come si diceva prima, l'hardware con il software. Quindi l'hardware continueranno a farlo i costruttori tradizionali, il software oppure delle soluzioni diverse di mobilità, accessi diversi a mobilità, verranno offerti da questi nuovi player che hanno delle competenze che possono sviluppare in questo campo.
Marco Piffaretti,
il problema sarà che la hardware non renderà più soldi, diventerà una comodità, e i veri soldi, i veri profitti saranno fatti da quelli che offrono la piattaforma.
Per piattaforma lei intende la struttura dell'auto, in sostanza?
Tutta la mobilità, tutta la software, tutta l'intelligenza attorno, no? Quello è il grande problema, o la grande paura che le case automobilistiche hanno al momento.
Marco Piffaretti.
Sì, c'è un'altra conseguenza del discorso della guida autonoma, perché superficialmente si potrebbe pensare che l'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza, avere zero morti sulla strada, ecco, come slogan, ma in realtà questa tecnologia permetterà di condividere l'auto, di avere le auto sharing in condivisione, dove un veicolo magari ne sostituisce 7, 8 o anche 10 in una città soprattutto, e quindi anche questo si ritorcerà contro il modo classico di pensare l'automobile, perché anche se il mercato globale aumenta, se arriviamo a sostituire 10 auto private con una autonoma e in condivisione, naturalmente elettrica, ecco che i costruttori avranno 10 volte meno produzione o fatturato. Quindi attenzione anche per chi vuole difendere l'antico solo per mantenere il fatturato, anche l'autonomo porta a un'ottimizzazione a beneficio dell'umano.
Però che da quelle parti, in California, Silicon Valley, si stia molto puntando su questo e un po' meno sull'elettrico. C'è Tesla, certo, che però è pionieristico quanto vogliamo, ma ancora limitato nei numeri. Non è un segnale preoccupante dal suo punto di vista?
No, non è preoccupante perché porta a un'ottimizzazione energetica ma anche degli spazi. Un veicolo invece che 10 in un centro urbano evidentemente occupa meno spazio, rimarrà più spazio invece per godersi la città, per viverla, per avere meno incidenti, e queste sono discussioni che facciamo anche in Svizzera. Città come Zurigo stanno organizzandosi in questi mesi per poter introdurre anche dal punto di vista legale dei sistemi di condivisione dell'auto, del veicolo, e anche con la prospettiva della guida autonoma, prima di livello 3, poi 4, poi 5. L'ottimizzazione va di pari grado, la guida autonoma, lo sharing e l'elettrico sono inscindibili.
Ultimo giro, perché il tempo sta per scivolarci via, c'è la questione della Cina, che è stata evocata marginalmente, perché la Cina, tornando all'elettrico, sta spingendo moltissimo in questo settore. Leggevo 486 produttori nel campo dell'auto elettrica, un grande sostegno, una grande spinta statale, ma anche il grosso timore che ci si stia avvicinando a una sorta di bolla. Aldo Bernacchi, cosa ci può dire a riguardo?
Il governo di Pechino, con tutto l'inquinamento che hanno in Cina, inquinamento pesantissimo anche rispetto al nostro che è già pesante, hanno puntato praticamente da 20 anni all'auto verde, e sono avanti rispetto al mondo sia nella produzione di batterie a litio sia nelle vendite di macchine elettriche. Però resta il fatto anche la qualità. Vedo e si legge anche che gran parte della produzione viene poi richiamata perché c'è uno stress del produttore dell'auto messo dall'auto elettrica, però c'è anche uno stress da parte del cliente, perché obiettivamente si deve abituare a un'auto del tutto nuova che praticamente non dà quelle garanzie, quelle comodità dell'auto tradizionale. Soltanto a pensare, diciamo, alla ricarica diventa veramente uno stress per il cliente. Però obiettivamente la Cina ha i numeri, quelli più importanti in questo settore, e tutti gli altri gruppi, anche a partire dalla stessa Renault, che ha lanciato una sfida nella mobilità elettrica di recente con un piccolo SUV, un urban crossover da 9.000 euro nel mondo cinese, tutto elettrico, cosa che viene in Europa è una cosa per il momento inconcepibile.
Gianluca Pellegrini, allora questa minaccia cinese, ammesso che di minaccia si possa parlare, saremo invasi da auto cinesi a breve?
Ma secondo me sì. Cioè, il fatto di aver abbracciato acriticamente la tecnologia elettrica sta ponendo un problema geopolitico non indifferente, ovvero ci stiamo consegnando armi e bagagli a una tecnologia che sarà monopolio dei cinesi da qui al futuro, rinunciando alle nostre eccellenze europee. Questo è un dato di fatto. I cinesi qui da noi non sono mai arrivati, adesso ci arriveranno.
Marco Piffaretti, questa è una critica che si sente fare anche quando parliamo di pannelli solari. Noi facciamo distribuiamo incentivi per mettere pannelli solari, ma il mercato è in mano adesso ai cinesi, quindi ci stiamo tirando un po' una zappa sui piedi. Riferito anche all'auto?
Ma tutto inizia molto prima, cioè dalle scelte concettuali in che direzione andare. Se per fare una critica benevola al Politecnico di Zurigo, se invece che da 30 anni a sta parte si studiano piccoli miglioramenti nel mondo del motore a combustione, che ormai è defunto, si studiassero le nuove generazioni di batterie, ecco che avremo un contributo anche locale, anche europeo, anche nazionale, per questa nuova tecnologia che comunque, indipendentemente dal fatto che vogliamo o meno, arriverà.
Lino Guzzella, a lei la parola. Qui si dice avete lavorato troppo alla stampella invece di lavorare a un modello diverso.
Caro Marco, se uno possiede una ditta che produce dei veicoli elettrici, non credo che si sia così neutrale di poter dire delle cose così pubblicamente. Vedo qua degli interessi personali da dietro. Va bene, lasciamo perdere. La Cina non è un mercato aperto normale. La Cina è un mercato diretto dal governo. E direi che là è chiaro che non si possono applicare le leggi normali del mercato. 400 costruttori di macchine elettriche, sicuramente questa è una bolla che già adesso già sta collabando. Ci sarà un grandissimo cambiamento, sono convinto anch'io, e la Cina giocherà un ruolo, purtroppo, come già stato menzionato prima, ho un grande paura che le batterie saranno fatte là e che noi saremo di nuovo come nei pannelli solari dei consumatori di un prodotto che siamo dipendenti dalla Cina. Dobbiamo stare molto attenti di non perdere le nostre capacità industriali, e se ritorniamo all'argomento di questa emissione, specialmente per l'Italia, con questo merger io vedo dei grandi problemi che potessero veramente arrivare, perché le capacità saranno troppe e i risparmi dovranno essere raggiunti in qualche punto, e dei tagli io li vedo chiaramente in futuro.
Insomma, siamo partiti da questo progetto di matrimonio Fiat Chrysler Renault, e avete visto quante sfaccettature, quanti interessi, quante scelte decisive dietro questa notizia ci sono. Io ringrazio i nostri ospiti, naturalmente saremmo potuti andare avanti ancora molto a lungo, ma diciamo che le varie sfumature su questo argomento sono emerse, e questo dà senso, insomma, a trasmissioni di approfondimento come la nostra. Ringrazio quindi Aldo Bernacchi, giornalista economico, Gianluca Pellegrini, direttore di Quattro Ruote, Lino Guzzella dell'ETH di Zurigo e Marco Piffaretti, fondatore e presidente della Protoscar. Ringrazio anche Roberto Rossinelli alla regia tecnica, e Modem, come sempre, torna domani.